RadyJoe.it e la storia continua. Il castello di Milano. Il castello durante le dominazioni francese e spagnola. Dopo la caduta del Moro, fu un susseguirsi di vicende assai complesse e di avvenimenti che si avvicinano alla fine del 1512, quando il suo primogenito, Massimiliano, scortato da truppe svizzere e spagnole, entrava in Milano e assediava il castello, che oppose una resistenza durata 3 mesi. 3 anni dopo, i francesi, con la vittoria ottenuta a Melegnano, si impadronivano nuovamente del ducato, costringendo la guarnigione spagnola nel castello alla resa. La dominazione francese durò fino alla famosa battaglia di Pavia, 24 febbraio 1525, vinta da Carlo V contro Francesco I, il quale metteva il ducato nelle mani di Francesco II Sforza. E con la morte di quest'ultimo nel 1535 il territorio milanese tornava alle dipendenze della Spagna e il castello doveva necessariamente rinunciare al suo carattere di regia per rafforzare quello esclusivo di fortezza. Milano, stremata, aveva urgente bisogno di un periodo di tranquillità per riparare le gravi conseguenze di tante vicende di guerra. Ma i recenti ricordi di lotte di cui la Lombardia era stata teatro spinsero il governo spagnolo ad attuare sollecitamente un vasto piano di fortificazioni delle principali località, e particolarmente della stessa Milano, mal difesa dal castello, che non rispondeva alle nuove esigenze della tattica militare. È ridotto a trovarsi quasi addentrato nel cuore della città a causa del continuo sviluppo. Nacque così il progetto di munire quest'ultima di un nuovo circuito di mura, in sostituzione di quello costruito da Azzone Visconti, che contava più di 100 torri ed era protetto dalla fossa interna del naviglio. Per provvedere alla spesa di un sì salubre e onorato disegno, ideato dal governatore spagnolo Ferrante Gonzaga, verso il 1548 gli spagnoli ricorsero a nuove imposte che stremarono ogni vitalità di Milano. E fra le nuove tasse ci fu quella della parpaiota, che è una moneta di misura adottata nel ducato, per ogni brenta di vino introdotta in città. Tale delibera, presa nell'anno 1549, veniva a toccare privilegi e consuetudini del clero, in modo che il governo interessò l'ambasciatore presso Roma a ottenere dal Papa il consenso finché la nuova imposta fosse estesa a tutte le confraternite religiose e laiche. Ma il denaro destinato a tale impresa apparve insufficiente e troppo arduo riuscirebbe un calcolo di quanto dovette pagare la cittadinanza per portare a compimento la nuova cerchia murata e le nuove difese del castello. Con lo scopo di racchiudere il grande quadrato sforzesco con la relativa cortina di ghirlanda a nord-ovest e di un possente recinto poligonale a forma di stella a 6 punte. E fu un'impresa colossale che subì molte peripezie prima di essere compiuta. Di questa ragguardevole difesa non rimangono che poche tracce. Sarebbe stato molto imprudente rinunciare al vantaggio di mantenere il castello lungo la periferia della città, così si dovette adottare il provvedimento di munirlo di 2 speciali opere di difesa, le quali, staccandosi dai suoi fianchi, avessero a congiungersi col nuovo circuito dei bastioni. Una disposizione analoga era già stata realizzata 25 anni prima dal governatore Barbiano di Belgioioso, con una apprestamento difensivo che, partendo dalla Torre del Piombo, all'angolo nord della cortina Ghirlanda, raggiungeva la linea del Re dei Fossi, che alimentava il fossato del castello, nel punto di incontro di questa con la strada che da Milano conduce a Varese. Ma quella dell'opera di difesa, destinata più che altro a consentire l'accesso al castello e ai soccorsi provenienti dalla parte verso la campagna, non poteva ormai corrispondere più a lungo, al concetto di formare del fortilizio il nucleo della difesa di tutto il recinto dei nuovi bastioni. Così si progettò e si mise in esecuzione la costruzione di una cortina a forma di tenaglia, che dette nome alla porta contigua, Porta Tenaglia. Seguire nei minuti particolari le successive trasformazioni del sistema adottato alle fortificazioni del castello sforzesco sarebbe compito non rispondente al nostro scopo. Qui ci basterà un cenno sul sistema di difesa adottato poco dopo la metà del XVI secolo, il quale consisteva nel rendere possibile la protezione dei lati del recinto poligonale, non solo col fuoco delle batterie disposte nei fianchi dei baluardi, ma anche col fuoco della moschetteria distribuita lungo tutta la linea delle opere di fortificazione. Il fossato, che circondava tutto il recinto fortificato, era molto ampio e profondo, e la strada coperta che seguiva la linea esterna del fossato, in alcuni punti poco difesa dal fuoco dei baluardi, fu protetta da altri elementi costituiti da 6 rivellini staccati a forma triangolare, talvolta anche semicircolari, detti perciò mezzelune, per cui la difesa del castello prese la forma di una stella a 12 punte. www.redigio.it e la storia continua.